innanzitutto di che opere stiamo parlando, dell'importanza di queste opere.
Radio Popolare, sono le 18:32 minuti, questa è Pop Sera. Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici. In collegamento subito abbiamo Alberto Negri. Ciao Alberto.
Buonasera a tutti.
Buonasera,
voi.
Buonasera. Alberto Negri, editorialista del Manifesto. Oggi ci sono due notizie. C'è, diciamo, una data, due mesi dal memorandum di Islamabad, che ha prodotto, tra virgolette, dei risultati. Stiamo parlando della guerra tra Stati Uniti e Iran. E poi c'è anche la visita dell'inviato di Trump a Tel Aviv, Kushner, che oggi da Netanyahu ha chiesto a Netanyahu di non creare ostacoli per il piano di Gaza. Io partirei, Alberto, da il memorandum. Sono due mesi, quindi questa è la data limite e la scadenza è oggi. Ti chiedo se questo memorandum ha prodotto qualche risultato o è rimasto lettera morta fin dall'inizio.
Ma la sai, la scadenza di oggi per quei 60 giorni dovevano, che erano giorni, settimane, due mesi, per raggiungere, servivano per raggiungere un accordo che doveva essere destinato a limitare il programma nucleare iraniano secondo almeno il cessate il fuoco concordato, un cessate il fuoco che a giugno concordato tra USA e Iran, che però è un'intesa che da tempo è sostanzialmente defunta, per stessa missione degli iraniani ma anche degli Stati Uniti. C'è da dire che in questo periodo non sono stati segnalati attacchi americani contro obiettivi iraniani, ma intanto lo stretto di Hormuz rimane chiuso e addirittura Trump in queste ore, che gli dice una ogni momento, ha detto di volere dichiarare Hormuz addirittura territorio degli Stati Uniti. Quindi capite a che punto di involuzione della situazione siamo. Se uno si chiedesse oggi come va la guerra, penso che nessuno sappia rispondere, forse neppure Trump. Io ci provo un po' oggi cercando di pensare a che cosa può accadere. Cioè, in realtà USA e Iran sembrano che stiano preparando una sorta di campagna di logoramento economico reciproco, no? Campagna di logoramento economico potrebbe sbocciare addirittura una ripresa in grande stile del conflitto iniziato il 28 febbraio scorso da Israele e dagli Stati Uniti. Ma sicuramente c'è qualche cosa che sta accadendo, cioè la Repubblica Islamica sta cercando di imporre una crisi economica all'America e l'America sta cercando di imporre una crisi economica alla Repubblica Islamica sperando di in qualche modo convincerla a un'intesa che per ora non si profila.
E a proposito, quanto è costato finora a Iran e Stati Uniti questa guerra di logoramento?
Ma per gli Stati Uniti è costata, diciamo, dal 28 febbraio di quest'anno decine e decine di miliardi di dollari, no? Si era persino calcolato fino a un mese e mezzo fa circa 38 miliardi di dollari, ma siamo a cifre ancora superiori. È costato il logoramento stesso delle riserve missilistiche militari americane, che qualcuno cita come appunto uno dei motivi per cui il conflitto è in una fase, come dire, per il momento di stallo. Sicuramente è costato moltissimo anche all'Iran, perché evidentemente il fatto che si blocchino le esportazioni petrolifere iraniane eccetera costituisce sicuramente un danno economico per la Repubblica Islamica di Teheran. Poi lo sappiamo benissimo, tutto questo si è riflesso sulle nostre tasche nella nostra vita quotidiana, e lo vediamo tutti i giorni quando ci avviciniamo alla pompa di benzina.
Alberto, sappiamo che le due questioni sono legate a doppio filo, e quindi andiamo in Israele. Questa visita del Jared Kushner, che è andato a Tel Aviv, ha parlato con Netanyahu, gli ha chiesto di non creare ostacoli per piano Gaza. Oggi, parlando a Fox News, Donald Trump ha detto che gli israeliani non dovrebbero colpire Gaza perché Hamas ha accettato di deporre le armi dopo l'incontro di ieri in Egitto tra la leadership di Hamas e Jared Kushner. E poi su Ares esce la notizia, una fonte che dice che forse Jared Kushner e Netanyahu in questo momento hanno deciso anche di proseguire con i bombardamenti contro Gaza. In sostanza non si capisce nulla.
Beh, certo, da quanto sembra, quando Kushner, inviato di Trump, ha chiesto a Netanyahu di smettere di colpire Gaza, di ritirarsi da Gaza e di avviare il disarmo di Hamas, ha ricevuto uno secco. Perché Netanyahu gli ha detto no, io non mi ritiro assolutamente, non smetto di colpire Gaza finché non c'è prima il disarmo di Hamas, che è la posizione che Netanyahu ha già dato negli scorsi giorni, ed è una posizione che quella ufficiale israeliana, ma è anche quella di un leader politico che si avvicina a ottobre alle elezioni e che quindi non può in qualche modo mostrarsi debole o compromissorio sulla questione di Gaza. Aggiungerei una piccola notazione: insieme a Gaza c'è anche il Libano, cioè non solo gli Stati Uniti sono il patron della presunta tregua di Gaza, ma sono anche gli sponsor dell'accordo con il Libano. E in questa zona che cosa sta succedendo? Mentre se ne parla poco, che le forze israeliane stanno aprendo strade, installando ponti, preparano fortificazioni e stanno distruggendo sistematicamente villaggi sciiti a nord del confine israeliano per impedire ai civili di tornarci per anni. E tutto questo avviene nella completa indifferenza degli Stati Uniti, dell'Europa e anche dell'Italia, no? Che sono potenze che rivendicano un ruolo da pacificatori in Libano. Sarebbe ridicolo se non fosse tragico.
Ecco, sembra una, come si può dire, una prima, io poi non so la storia dei rapporti tra Stati Uniti e Israele, ma un primo ministro israeliano che pubblicamente sconfessa il presidente degli Stati Uniti, mi sembra una novità.
Sì, fai bene a tornare su questo tasto, Shawki, perché è qui un po' il nodo della questione, no? Perché insomma Trump si trova in mezzo a una sorta di triangolo, lo scriveva anche Antonio Ferrari oggi su un pezzo sul sito del Corriere della Sera, no? Uno dei pochi notabili in questo periodo su quel giornale, dicendo, vedete, Trump è in grandissima difficoltà, un po' stritolato in una sorta di tenaglia. Da una parte c'è Putin che non fa quello che vuole lui, cioè la pace con l'Ucraina, no? E dall'altra parte c'è un Netanyahu che non gli obbedisce assolutamente, perché Netanyahu, come dici tu giustamente, finora ha dato dei no secchi a Trump, che è una cosa piuttosto pesante, perché se noi pensiamo che Israele è il paese che riceve più aiuti al mondo militari da parte degli Stati Uniti, oltre 3 miliardi e mezzo di dollari, che addirittura, questo è un aspetto che non dobbiamo dimenticare, al Congresso si sta ragionando su un accordo praticamente di unificazione tra l'esercito e i servizi israeliani con quelli degli Stati Uniti, cioè in pratica una sorta di alleanza ben più stretta di quella addirittura della NATO tra due paesi dove però i rispettivi leader si trovano su fronti in questo momento quasi contrapposti. Trump ha bisogno di un successo, ha le elezioni di medio termine a novembre e il suo migliore amico, tra chi sarebbe Netanyahu, questo successo non glielo concede.
Ultima domanda è sempre sul modo di fare di Trump. Non c'è un diplomatico di rango negli Stati Uniti in grado di andare a Gerusalemme, a Tel Aviv per parlare con Netanyahu e di non mandare un suo parente, per dire, perché in questa partita praticamente il Dipartimento di Stato, il vicepresidente sono latitanti.
Purtroppo diciamocelo pure molto francamente, no? Cioè questa amministrazione Trump ha una specie di gestione familistica, lo vediamo molto, molto, molto bene. Kushner è il genero di Trump, l'altro Witkoff è un suo amico da lungo tempo, una specie di sottoposto, diciamoci la verità. Cioè, Trump cosa ha voluto in questa seconda amministrazione? Ha voluto liberarsi non tanto del deep state, dello stato profondo, quanto di tutta quell'amministrazione americana che era composta da diplomatici di lungo corso, da generali che rappresentavano comunque un'opinione molto importante al Pentagono e via discorrendo, che potevano impedirgli di fare quello che lui pensava e immaginava. Purtroppo però, di fronte alla mappa del mondo, il mondo si dimostra molto più complesso e complicato di quello che immagina Trump.
Grazie Alberto, grazie mille.
Grazie a te, grazie a tutti voi,
Grazie.
buona serata.
Farewell Angelina, the bells of the crown are being stolen by bandits. I must follow the sound. The triangle tingles and the trumpets play slow. But farewell, Angelina, the sky is on fire and I must go. There's no need for anger, there's no need for blame. There's nothing to prove. Everything's still the same. Just a table standing empty by the edge of the sea means farewell, Angelina. The sky is trembling and I must leave. The Jack and the Queen have forsaken the courtyard. 52 gypsies now file past the guards. In the space where the deuce and the ace once ran wild. Farewell, Angelina, the sky is falling. I'll see you in a while. See the cross-eyed pirates sit perched in the sun, shooting tin cans with a sawed-off shotgun. And the neighbors, they clap and they cheer with each blast. But farewell, Angelina, the sky's changing color and I must leave fast. King Kong.
18 e 45 minuti, questa è Pop Sera, Radio Popolare. Tra pochissimo andiamo in Brasile.
Farewell, Angelina, the sky is embarrassed and I must be gone. Machine guns are roaring and the puppets heave rocks, and fiends nail time bombs to the hands of the clocks. Call me any name you.
In collegamento Luigi Spera. Buonasera Luigi.
Buonasera, buonasera a tutti voi.
Che ore sono da te?
Sono le 13:46.
Quindi ora di Rio de Janeiro. Brasile forse è il test più importante del 2026, quasi, anzi forse di più anche del midterm negli Stati Uniti, perché se cade il Brasile diventa un problema per tutta l'America Latina, se cade il presidente Lula. Ci saranno le elezioni, è iniziata la campagna. Prima di tutto ti chiedo che tipo di campagna sarà, visto che siamo alle prime ore.
Allora, beh, la campagna elettorale non è iniziata con troppi attacchi, troppe provocazioni dall'una e dall'altra parte. Questo io credo perché si sta sperimentando poi negli ultimi anni che gli elettori hanno un po' memoria corta, per cui scandali che succedono con una distanza di 2 o 3 mesi o vicende positive o negative per l'una e per l'altra parte, come dire, non hanno, non vengono, non c'è modo di approfittarne, diciamo, fino in fondo, per cui un po' l'opinione mia, ma anche di molti altri analisti e giornalisti che leggo, insomma, è che come dire, ancora non siamo entrati nella parte più intensa, diciamo, che probabilmente porterà a degli scambi di accuse o comunque a una maggiore intensità di, diciamo, di scontri. Posso anticipare che è notizia di adesso che sia Lula che Bolsonaro hanno annunciato che non parteciperanno al primo dibattito. Ovviamente sono loro quelli, diciamo, gli unici che possono competere diciamo, nello scenario, perché quello meglio piazzato, il terzo piazzato c'ha il 3%, per cui avremo di nuovo una campagna elettorale polarizzata. E le posizioni saranno piuttosto invariate rispetto alle precedenti elezioni. Tanto che, come facevi cenno tu all'apertura della campagna elettorale, ieri lo stesso Flavio Bolsonaro, diciamo, nella sua apertura di campagna elettorale, ha fatto più volte riferimenti al padre e ha fatto più cose uguali al padre, tipo usare un giubbino antiproiettili, denunciare minacce, che sono praticamente i cavalli di battaglia, sono stati i cavalli di battaglia di Bolsonaro, Jair, e che sono stati anche i cavalli di battaglia dei candidati in America Latina, diciamo così, di destra, come soprattutto della Espreglia in Colombia, che ha iniziato la campagna elettorale già parlando di minacce, andando sempre in giro dietro uno scudo, insomma, o con giubbini antiproiettili. Per cui diciamo che ancora non siamo entrati nel clou. Io ritengo che ci saranno molti riferimenti a scandali che coinvolgono uno e l'altra parte, quindi la corruzione resta sempre come panno di fondo, diciamo così, nella questione. Però al momento chi prende, diciamo, la testa nei temi più trattati è l'economia, perché siamo in uno scenario piuttosto complesso, per cui tutti vogliono trarre giovamento e quindi il grosso, diciamo, del dibattito al momento si concentra sulla parte economica e di crescita.
Luigi, sappiamo le ingerenze americane nelle elezioni in Argentina, in Colombia, in Perù. Ti chiedo che c'è un sentore di un'offensiva, magari anche tramite i social,
Sì,
diciamo, dei trumpisti.
ma certo il sentore c'è ed è piuttosto forte. In realtà i tentativi di ingerenza di Washington non sono neanche come dire, una minaccia o una previsione, sono piuttosto una certezza da parecchio tempo, nel senso che già lo scorso anno Trump ha inserito il Brasile tra i principali, tra virgolette, nemici, oggetto di sanzioni amministrative, di sanzioni commerciali, di varie misure, anche il giudice che ha diciamo, gestito il caso di Jair Bolsonaro, condannato per il golpe, è stato oggetto della legge Magnitsky e pare che sia prossima, insomma, una nuova indicazione, nuove misure, sanzioni contro il giudice e contro il paese. Il Brasile è tra i primi paesi ad aver ricevuto nuove sanzioni economiche e commerciali, per cui come dire, è chiaro che è nel mirino. Tra l'altro, l'onda blu, come la chiama Milei, ha praticamente circondato il paese e i proxy, insomma, gli alleati di Trump in America Latina non, come dire, non mancano occasione per poter fare provocazioni, insomma, a Lula e al Brasile in generale. Per cui il clima è piuttosto questo. La verità è che tra gli alleati, diciamo così, i paesi alleati di Trump nella regione sono comunque anche i paesi più poveri, sono i paesi con più grandi difficoltà economiche, perché Ricordiamo che l'Argentina si è mantenuta a galla e sopravvive solo perché gli Stati Uniti hanno, come dire, a mezzo Fondo Monetario Internazionale garantito copertura, dato prestiti economici, perché altrimenti non sarebbe neanche probabilmente sopravvissuta e sarebbe andata di nuovo in default. La Bolivia è in ginocchio, adesso governata dal centrodestra, ma la situazione economica è drammatica. Il Perù, una situazione economica migliore, ma la situazione, come dire, sociale e soprattutto di sicurezza e in generale diciamo politica, instabilità politica è forte. L'Ecuador anche ha dei problemi economici profondi. Il Venezuela è sotto tutela degli Stati Uniti, per cui non so come definirlo.
E questo non è il caso del Brasile in questo momento. Infatti questa è la mia domanda, se possiamo già fare un primo bilancio del bilancio anche economico di Lula, che perché si vince molti paesi, anzi la maggioranza dei paesi, sulla questione sociale e la questione economica.
Sì, no, certo, giusto per concludere, questi paesi rappresentano una parte economica molto piccola dell'America Latina, quindi l'interesse di Trump è il grosso è nel Brasile, che è l'economia più grande, il paese più importante, anche dal punto di vista geopolitico, più pesante sugli scenari internazionali. Il Brasile è anche un paese indipendente energeticamente, un grande produttore di petrolio, la Petrobras è la quarta industria petrolifera più ricca del mondo, per cui è un paese che fa gola ovviamente, per cui controllare tra virgolette il Brasile o quantomeno avere un governo amico anche per infiltrarsi nell'economia brasiliana, da cui diciamo stanno praticamente uscendo gli Stati Uniti per vari motivi, sia per scelta che per come dire, scelte sovraniste, diciamo così, di Lula o per scelte diciamo di guerra commerciale degli Stati Uniti, stanno un po' facendo un passo indietro. Ovviamente Flavio Bolsonaro ha ovviamente già dichiarato che sarà il più grande alleato degli Stati Uniti, in grado di ricucire questo strappo, e ha già garantito che gli Stati Uniti avranno accesso alle terre rare, che poi è la cosa che fa più gola in questo periodo storico. Per cui questo è più o meno lo scenario. In realtà è facile capire quali saranno le mosse, diciamo, di Bolsonaro dopo, perché sono ricette, come dire, più volte come dire, messe in pratica dai governi di destra e di centrodestra, per cui non sono grandi novità. Il problema che affronta Lula in questo momento è un problema economico, perché diciamo, viene criticato a livello internazionale, mercati finanziari, come dire, banche, analisti, insomma tutti più o meno concordi nel dire che deve tagliare la spesa pubblica, perché oggettivamente è cresciuta un po' negli ultimi anni. Il debito pubblico cresce, questo è quello che fa più paura ai mercati finanziari, per cui c'è questo problema del debito, e Lula va detto, non è che abbia detto che ha intenzione di tagliare questi costi, per cui questa cosa…
Ma figuriamoci se l'Italia a 2 mesi dalle elezioni, anche…
No, certamente è un po' difficile da pensare una cosa del genere, però neanche ha lanciato dei messaggi rassicuranti, per cui sostanzialmente questo è quello su cui si dibatterà, per cui io immagino che l'inizio della campagna elettorale sarà più che altro divisa tra economia e scandali dall'una e dall'altra parte, diciamo così, e va capito, insomma, forse dobbiamo aspettare ancora la posizione definitiva di Trump o quale strada prenderà. Lula ha già più volte detto che Rubio ha intenzione di fare delle interferenze chiare, che stanno facendo vari tipi di operazioni, ora non, fino a che non emerge qualcosa di più concreto, direi che siamo nella parte, diciamo, di pressioni politiche, ecco. Però Lula ha già denunciato più volte ingerenze, anche il suo consigliere oggi ha ripetuto questa cosa, soprattutto la parte commerciale, per cui è una partita, è un dossier piuttosto interessante da analizzare. Poi, come dicevi tu, ci sono le elezioni brasiliane, si concludono a fine ottobre, e a novembre ci sono le midterm negli Stati Uniti, quindi come dire, il Brasile in un modo o nell'altro influenzerà anche questo, sia diciamo così in negativo sia in positivo, nel senso che va capito quanto si spingerà oltre Trump e anche il risultato, quanto sia in grado di come dire, influenzare in un certo senso il voto negli Stati Uniti, per cui è una partita assolutamente interessante.
Luigi, brevemente una roba di colore, come si svolge la campagna elettorale colpi di volantini, cioè, rispetto all'Italia, sì. Ecco, per fare un esempio.
Sì, è, diciamo che è molto più simile a quello che assistiamo in televisione, nei telefilm sulle campagne statunitensi piuttosto che su quelle italiane, diciamo. Ieri Lula ha aperto nello stadio simbolo e quindi tra maxi schermi, volantini, scene, insomma, anche piuttosto una narrativa piuttosto forte, anche di propaganda, insomma. Intensa e anche Bolsonaro invece a Copacabana, che è uno, diciamo, il quartiere conservatore dove Bolsonaro hanno storicamente più presa, c'era pochissima gente, però è sempre questo, piuttosto l'idolatria nei confronti di Jair Bolsonaro, i simboli della patria, bandiere di Israele e degli Stati Uniti insieme a quella del Brasile, che fanno, diciamo, come dire, da contorno a tutte le manifestazioni della destra. Va ricordato che entrambi i partiti e le coalizioni hanno accesso a dei fondi pubblici per fare la campagna elettorale, che sono piuttosto consistenti, parliamo di miliardi, per cui la campagna elettorale sarà suon di jingle, le canzoni, musichette, magliette, grandi cose, per cui è molto colorata, per cui nel paese del carnevale non poteva essere altrimenti, no?
Sicuramente ci sentiremo tante volte da qui all'appuntamento con le elezioni. Grazie Luigi.
Grazie a voi, a disposizione.
Luigi Spera, nostro collaboratore da Rio de Janeiro.
I give her all my love, that's all I do. And if you saw my love, you'd love her too. I love her. She gives me everything and tenderly. The kiss my lover brings, she brings to me. And I love her. A love like ours could never die, as long as I have you near me. Bright are the stars that shine, dark is the sky. I know this love of mine will never die, and I love her. Stars that shine, dark is the sky. I know this love of mine will never die, and I love her.
Ascoltando Radio Popolare.
Sta suonando, eh? Eccoci.
Ciao.
Ciao Alessandro. Aspetta, abbiamo cambiato.
Eccoci qua, ciao Sciauchi, buonasera ascoltatori ed ascoltatrici. Benvenuto anche a Matteo Pucciarelli.
Ciao, buona serata.
Ciao Matteo.
Allora, Matteo Pucciarelli.
Tanto che microfono sei?
Bella domanda.
Li ho aperti tutti.
Non si riesce a leggere bene. Vabbè, sono qua, okay. Sciauchi. Allora, Matteo Pucciarelli, collega di Repubblica. Oggi, Matteo, hai fatto un pezzo sulla Repubblica, appunto. Il titolo è Futuro nazionale, la chat della vergogna. Intanto, partendo da qui, che chat è questa che hai visionato?
Allora, questa è una chat di dirigenti iscritti e simpatizzanti di Futuro Nazionale localizzati tra il Piemonte e la Lombardia, circa 300 persone. Diciamo, non è una chat ufficiale, ma insomma una chat composta da numerose persone che insomma sono organiche. Anche a livelli appunto dirigenziali di Futuro Nazionale.
Quindi militanti, attivisti, ma anche quadri del nuovo partito di Roberto Vannacci.
Sì, il creatore di questa chat, è Renato Maturo, che per molto tempo è stato un avvocato, è stato collaboratore di Ignazio La Russa e adesso è un coordinatore di uno dei comitati milanesi di Futuro Nazionale.
Cioè è l'amministratore, quindi è quello che può anche gestire, moderare appunto la chat, evitare determinati commenti. Invece tu l'hai potuta vedere, l'hai potuta spulciare, che toni ci sono lì dentro e che contenuti soprattutto ci sono?
Beh, ci sono espliciti riferimenti a piani golpisti, si fa riferimento all'esempio di Junio Valerio Borghese che fu comandante della decima MAS, non a caso la decima MAS che è un po' il modello, no? Politico, storico, culturale di Vannacci da quando si candidò con la Lega. Si parla di arabi da sterminare, di ebrei pedofili satanisti, ci sono immagini di Hitler, del Duce, insomma la solita paccottiglia neofascista. Il problema è, insomma, persone. Molti di questi, tra l'altro, sono ex paracadutisti, ex militari, insomma, che rivendicano un po' il loro passato nell'esercito e quindi dicono: noi aspettiamo il generale, quando il generale ci dirà di fare qualcosa, noi la faremo. Insomma, sono contenuti abbastanza inquietanti perché questa è una destra sì neofascista, ma che ha un po' questi modelli appunto militari che fanno una certa impressione, soprattutto in un paese come il nostro. Che insomma negli anni 60, 70 ha avuto diciamo una vasta esperienza di progetti eversivi che si muovevano anche a cavallo tra le forze dell'ordine.
Beh, insomma, alla faccia delle fantasie eversive, sembra proprio delle truppe, la sporca dozzina, come si è divertito Vannacci a presentare i suoi primi militanti, è pronti ad obbedire agli ordini del
Pronti,
capo.
esattamente, il tema è quello. Noi siamo pronti, la Costituzione ovviamente è da buttare, è una bisogna essere anticostituzionali, diceva un commento. Il 51% non basterà perché ovviamente nel nostro paese ci sono dei contrappesi ancora democratici. Esce fuori veramente tutta l'anima neofascista, ma in senso veramente antidemocratico e profondamente minatorio per chiunque non sia. Per chiunque sia considerato diverso o inferiore, come nel caso degli ebrei o degli arabi.
Matteo, che peso dobbiamo dare a questa chat?
Io credo che questo tipo di discorsi, di confronti, non vadano assolutamente minimizzati, come tra l'altro stanno facendo in queste ore le persone coinvolte dicendo: vabbè, ma abbiamo tante chat, qualcuno sarà stato un provocatore. Io credo che invece questo sia proprio la natura profonda di Futuro Nazionale. Ma del resto, voglio dire, Vannacci non si è mai spinto fino a tanto, ma in realtà di provocazione in provocazione manda chiaramente questi messaggi. E ricorderete voi e chi ci ascolta quel video fatto con l'intelligenza artificiale dove si mettevano a morte i leader dell'opposizione, poi dicendo: no, ma è satira, si fa per scherzare. Non c'è nulla da scherzare, questi sono messaggi politici che vengono veicolati ormai in maniera così palese, no? Quando si parla di rastrellamenti, si gioca con delle parole che oggi sono delle parole, ma possono diventare qualcosa di reale e concreto. E infatti poi diciamo, nel segreto di queste chat, si spiega chiaramente che noi siamo in attesa degli ordini del generale. Magari non arriveranno mai ordini di questo tipo, però insomma sono minacce vere e proprie che vanno secondo me tenuti assolutamente di grande conto. È un allarme che dovremmo avere ben chiaro tutti quanti.
Senti, al momento nessuna presa di distanza, anzi, da parte dei vertici,
No,
intendo, a partire da Vannacci.
da parte di Vannacci assolutamente no, però diciamo, la risposta indiretta da parte di Vannacci è stato anche oggi dedicarmi due post indirizzati alla mia persona, quindi ora in queste ore ho diciamo, tutte le decine di persone che ovviamente assaltano i miei canali social, con insomma ironie di vario tipo, vabbè,
A
ma
proposito
ormai
di
questa è un po' ormai sono
intelligenza
abituato.
artificiale, così ho visto il post con te, con questa divisa quasi napoleonica e
Sì. Sì,
un lungo scritto in cui ti ringrazia
perché
dal...
come non si risponde nel merito, perché la tecnica di Vannacci in generale, no? È non rispondere mai nel merito di fatti politici, giornalistici che vengono posti rispetto a sue responsabilità dirette o indirette, ma è sempre quello di l'irrisione di qualsiasi persona che venga considerata appunto avversaria.
Ma senti, ma pensi che lui pensi in questo modo di raggranellare ulteriori consensi, visto che i sondaggi lo danno in crescita, andando a pescare tra i vari delusi dell'estrema destra?
Ma io purtroppo penso che, lo dimostrano i fatti, sia un metodo che sta funzionando benissimo, nel senso che ormai più la si spara grossa, e più riesci a calamitare, un consenso che altrimenti non avresti affrontando i problemi con discernimento minimo, no? Quindi lui continua su questa strada insomma, delle provocazioni continue a 360 gradi e i fatti dicono che gli sta andando bene, purtroppo. Questo direi che neanche poi dipende da Vannacci, ecco, come un politicante squalo che ha capito benissimo quel che avevano capito prima di lui Meloni o Salvini, facendo più o meno la stessa cosa.
Sembra una bestia 2.0 quella che sta mobilitando Vannacci da un punto di vista social, intendo.
Sì, gli somiglia molto, e questo poi è un grande tema, anche non facile da indagare dal punto di vista giornalistico, perché i social sono delle piattaforme private che ovviamente non condividono informazioni. Né sul funzionamento né sugli algoritmi, però io penso che siano dei modelli mossi probabilmente anche da interessi esterni, da forze esterne, come fu con Cambridge Analytica, cioè dare l'impressione a chi sta sulle piattaforme di un consenso crescente che poi si autoalimenta effettivamente, no? E soprattutto anche intimidire tutti coloro che non la pensano diversamente o che non si accodano a un determinato tipo di propaganda. Su qualsiasi argomento, se andate a vedere sulle pagine dei giornali, dei politici, sembra quasi che il consenso rispetto ai temi e ai propositi dell'estrema destra sia quasi dell'80, del 90%. Ora, per fortuna non è così, però quel tipo di insomma, sembra quasi che sia figlio di una regia ben precisa che semplicemente fa veicolare con maggiore facilità messaggi d'odio.
Ma senti, prima citavi Renato Maturo, che è l'amministratore di questa chat ed è uno dei referenti di uno dei comitati milanesi di Futuro Nazionale. Dentro c'è anche il barone nero Roberto Jonghi Lavarini, anche lui con un passato e in Fratelli d'Italia, ma soprattutto nelle formazioni neofasciste degli ultimi 20 anni, perlomeno, forse ormai anche 30. Riesce il Futuro Nazionale, a tuo avviso, a fare quello che non sono mai riusciti questi gruppi neofascisti precedentemente, ossia unirsi, coagularsi attorno a un simbolo e quindi ottenere un successo elettorale?
In realtà non del tutto, nel senso che le forze che hanno dato vita al Comitato Remigrazione continuano a stare un passo fuori da Futuro Nazionale, Forza Nuova continua a star fuori, a avere propri progetti, proprie idee di candidature. Sul piano, diciamo, delle dirigenze politiche. Ha funzionato con Alemanno, con Indipendenza, che era il movimento fondato dall'ex sindaco di Roma. Lì effettivamente Futuro Nazionale li ha assorbiti. Però come forze politiche più o meno grandi, ancora Futuro Nazionale non sta avendo questa capacità attrattiva. Ma in realtà poi parliamo di tantissimi gruppi, sigle. E a livello elettorale poi ancora contano molto poco. Diciamo, ha una presa elettorale, questo sì, meno dal punto di vista di dirigenti di quell'area. Poi nel caso di Jhongi Lavarini è stato ovviamente Missino, poi Alleanza Nazionale, poi Fratelli d'Italia, poi Lega, poi insomma è uno che capisce bene, no? Un po' come tira il vento. In questo momento ovviamente Vannacci in ascesa.
Sicuro.
Chiudiamo?
Sì, direi di sì.
Grazie, grazie mille Matteo.
Ciao Matteo, grazie.
Ciao, grazie, buon lavoro,
Grazie.
buona serata.
Grazie anche a te. Allora, visto che ci siamo, 19 è il 90° anniversario dell'uccisione di Federico García Márquez, García
Lorca.
Lorca. Di Martino nel suo ultimo album canta in spagnolo e canta diciamo una poesia, un poema di Lorca, Agua donde vas. Ma tu devi stare con noi perché la madre di tutte le notizie oggi, l'abbiamo lasciata per ultima, è il presidente della regione, governatore della Lombardia, in un'intervista in prima pagina al Corriere. Dice Salvini, forse deve fare un passo indietro.
Eh sì, è l'ennesimo capitolo di questa saga che stiamo seguendo ormai da tempo, questa discesa di Salvini, però questa intervista di Attilio Fontana effettivamente rompe un nuovo argine e dice chiaramente in prima pagina sul Corriere della Sera, fai un passo indietro, fai un
Allora,
passo di...
tra un brano ci dice che cosa l'importanza di questa dichiarazione e dove può portare la Lega. Federico García Lorca, assassinato dai fascisti il 19 di agosto del 36. A proposito, mercoledì, praticamente tutta la giornata qui a Radio Popolare, racconteremo, ricorderemo questo evento tragico con dei servizi e interviste, e soprattutto non perdete le geografie lorchiane a cura di Claudio Agostoni alle 15.35 mercoledì. Eccoci Alessandro, parlavamo di questa intervista importante sul Corriere del governatore della Lombardia, che tra virgolette quasi dal ben servito a Salvini.
Sì, di fatto è la richiesta di un passo di lato, come si dice ormai, non si dice più un passo indietro quando gli si chiede, un passo di lato. Cosa c'è all'orizzonte? Il possibile commissariamento di Matteo Salvini. Diciamo che Attilio Fontana ormai da tempo è l'esponente del cosiddetto fronte nordista, quello dei governatori, della base militante della Lega di una volta, di Massimiliano Romeo, che è il capogruppo al Senato, ma è anche il segretario della Lega Lombarda, di Riccardo Molinari, che è il capogruppo alla Camera ed è un big della Lega Piemontese, Fedriga, Zaia, insomma tutti quelli che sappiamo. Insomma, Fontana da tempo si è fatto un po' il frontman, il portavoce, quello più agguerrito nelle richieste dei nordisti. Salvini aveva accettato di convocare, e lo sta facendo settimanalmente, quel tavolo dei territori, dove non si fa un tubo, in realtà non decidono niente, troppo poco, di fronte a un movimento, la Lega, in nettissimo calo di consensi, prosciugato da Roberto Vannacci, a proposito, che parlavamo di lui fino a poco fa, prosciugato in certi territori da Fratelli d'Italia, in alcuni casi anche da Forza Italia, che porta via quadri dirigenti alla Lega. Una Lega in grossissima difficoltà, Matteo Salvini in grossissima difficoltà, le sue scelte sono state tutte sbagliate ultimamente, e quindi adesso la base, i quadri, i militanti, i cosiddetti colonnelli, gli chiedono un cambio. Oggi la novità è che per la prima volta esplicitamente si parla di un passo di lato, di farsi da parte per una nuova guida della Lega collegiale, magari, che tenga insieme appunto le istanze del Nord. Non sarà facilissimo. Salvini ancora ieri, venerdì, prima di parlare alla Versiliana, ha detto la Lega è una, chi non si riconosce in questa Lega non parla per il partito. Insomma, di fronte a questi attacchi sempre più frequenti e sempre più pesanti della fronda nordista, Salvini sta schierando a sua difesa tutti i suoi fedelissimi. Oggi ha parlato di Goriezzi, milanese, conosciamo bene noi qui a Milano, uno che entrava nei campi Roma a farsi insultare chiedendo che venissero buttati giù con la ruspa, insomma un salviniano di ferro anche con simpatie neofasciste.
Senti,
in realtà,
Alessandro, è una fronda, è un partito normale, la questione si risolve in un congresso anche straordinario. Qui la Lega, per la sua storia, c'è Pontida.
La Lega
è
un partito molto molto verticista, sì. È molto personale, lo abbiamo visto nell'era lunghissima di Umberto Bossi, nell'interregno di Roberto Maroni, nell'era abbastanza lunga, perché ormai sono 13 anni abbondanti di, no, 13 anni adesso nel,
Salvini.
Di Salvini. Effettivamente Salvini dalla sua ha una ragione quando dice un anno fa, è stato lui e i suoi uomini dicono un anno fa c'è stato un congresso aprile 2025 a Firenze che ha incoronato Matteo Salvini e il suo programma nazionalista sovranista all'unanimità, è stato rieletto segretario per acclamazione, dice quello era il momento in cui fare i conti. In realtà la storia della Lega insegna che i congressi, i conti sono già stati fatti. Ti faccio l'esempio del biennio 2012, dell'anno anzi 2012, quello che poi incoronò Roberto Maroni, segretario federale della Lega. Ad aprile ci fu la cosiddetta notte delle scope a Bergamo, era stata organizzata da Maroni dei Maroniani, io ero presente in quella serata, un processo pubblico a Umberto Bossi, non a uno qualsiasi, in cui di fatto si era capito che nel congresso convocato per il 1 luglio del 2012 ci sarebbe stata la fine di un'era. Così fu. Il 1 luglio 2012 Umberto Bossi consegnò di fatto la sua creatura a Roberto Maroni. Roberto Maroni poi è durato un anno, poco più, perché a dicembre 2013 è arrivato Salvini, dalle scope alle ruspe, lo ha spazzato via e ha costruito il suo regno, cambiando la natura in maniera molto forte della Lega, trasformandola in Lega Salvini Premier, Lega Nazionalista, Lega molto schiacciata sulle posizioni di estrema destra, in qualche periodo euroscettica, te lo ricordi, insomma, che occhieggiava nel periodo Covid ai Novax, ai No Green Pass, ai Novax. Ecco, la trasformazione di Salvini c'è stata. Salvini si è costruito anche un organigramma attorno a sé di suoi uomini e donne fedelissimi: Silvia Sardone, vice segretaria, Luca Toccalini, che è il leader dei giovani, ex Giovani Padani, adesso Lega Giovani, insomma, solo che adesso non regge più. A mio avviso non regge più. Bisognerà vedere il 20 settembre a Pontida se sono due, a mio avviso, gli scenari che possiamo avere tra poco più di un mese. O la contestazione pubblica, appunto una notte delle scope 2.0 in cui c'è il processo pubblico a Salvini, oppure un flop totale di presenze. Mi dicevano alcuni militanti della Lega Bergamasca, della base, che stanno facendo davvero fatica a trovare militanti volontari che tengano, che organizzino il raduno, mentre storicamente essere un volontario leghista per Pontida è un vanto, quasi una spilletta ad attaccarsi alla giacca. Quindi questo è anche un segnale di ormai allontanamento anche delle basi storiche, Brescia, Bergamo, la Lombardia, il Veneto, dalle politiche di Matteo Salvini. Prima ancora, una decina di giorni prima, c'è una due giorni alle Officine Farneto di Roma, l'8 e il 9 settembre, è stata in qualche modo indicata come una prepontida. Ecco, forse potrebbe essere quella due giorni quella che davvero sarà la resa dei conti. Bisognerà vedere. Sta di fatto che se fino a qualche mese fa, nonostante Salvini fosse già in grossa difficoltà, in pochi avrebbero scommesso contro la sua presenza da leader della Lega alla scadenza elettorale delle politiche dell'anno prossimo, credo che da oggi non sia più una certezza il fatto che di vedere Matteo Salvini leader della Lega alla scadenza elettorale delle politiche dell'anno prossimo. Ha questi scogli da affrontare, da superare. Di sicuro, se ci arriverà da leader, non sarà più un leader indiscusso, sarà un leader collegiale, commissariato in qualche modo.
Ecco Alessandro, brevemente, ultima domanda. Questa, tra virgolette, fronda, perché sono allarmati per i sondaggi che ormai la Lega...
I sondaggi per quello che valgono, perché sì, abbiamo visto spesso sì, smentiti, però danno Futuro Nazionale ben al di sopra, Fratelli d'Italia pure, una Lega che rischia di essere sotto il 5%. Salvini aveva preso la Lega maroniana al 4,2%. Qualche sondaggio addirittura la dà ancora sotto addirittura al 4%. Salvini, c'è da dire, il suo merito era stato portarlo nel biennio 18-19 al 17% alle politiche del marzo del 2018 e addirittura al 34% alle europee dell'anno dopo, del 2019, quando poi ci fu l'estate del Papeti, la richiesta dei pieni poteri e l'inizio effettivamente di questo suo lunga agonia, lungo declino politico, intendo ovviamente. Adesso ci sarà da vedere. Sta di fatto che non potrà più fare quello che vuole da solo, dovrà essere per forza accompagnato, diciamo così. Avrà dei badanti, se vogliamo usare una metafora geriatrica, per l'anzianità politica di Salvini ormai all'interno della Lega.
Grazie Alessandro.
A voi, ciao.
Andiamo in musica fino al giornale di Popolare Network.
State ascoltando Radio Popolare.
Radio Popolare 19 e 47 minuti. Seconda parte di Popsera di questo 17 agosto. Da oggi al 3 di settembre sarà in viaggio la settima edizione della Carovana dei Ghiacciai. Lo scopo di questa campagna internazionale promossa da Lega Ambiente è osservare in Italia e all'estero i ghiacciai, chiedere in primis una governance europea per i giganti bianchi e poi anche chiedono più politiche di mitigazione e di adattamento e il riconoscimento dei ghiacciai come beni comuni. Ecco. Andrea Monti ha intervistato Wanda Bonardo, che è responsabile nazionale Alpi per Lega Ambiente.
E intanto anche quest'anno la carovana è una carovana internazionale e quindi partiremo proprio dalla Francia, dal Parco della Vanoise. Infatti io mi sto preparando, sto facendo, chiudendo le valigie, perché oggi pomeriggio partiremo e domani saremo già sul ghiacciaio La Grande Motte nel Parco della Vanoise, un ghiacciaio dove un tempo si sciava d'estate qualche anno fa, non tanti anni fa, e adesso sta scomparendo e presenta tutta una serie di caratteristiche molto interessanti. Poi ci sposteremo in Valle d'Aosta, ghiacciaio del Miage, e lì ci occuperemo soprattutto di rifiuti. Dopodiché il Plan Penseur, ghiacciaio che penso che conosciate, perché è quello che ogni tanto si muove, per cui si chiude la strada, e quindi andremo a vedere in che condizioni è, insieme alla Fondazione Montagna Sicura che lo monitora. Poi in Lombardia, il ghiacciaio dei Forni, dove insieme al Servizio Glaciologico Lombardo andremo a vedere il nuovo sentiero glaciologico e parleremo di aumento di rischi in montagna in conseguenza del cambiamento climatico e anche per il fatto che sempre più gente va in montagna, a volte in un modo un po' inconsapevole. Quindi il ghiacciaio... piccolo ghiacciaietto del Friuli, il Montasio, che nonostante tutto resiste, un ghiacciaio resiliente, quindi presenta una situazione molto particolare. Chiuderemo con il Monviso, con quel che rimane del ghiacciaio del Coolidge, e ci sarà anche un convegno nazionale dove si parlerà appunto del... diciamo così, del ghiaccio ma anche dell'acqua, quindi dalla montagna alla pianura, con tutte le problematiche che riguardano la risorsa idrica sia sotto forma solida che sotto forma liquida.
Al di là anche di quello che vedrete con i vostri occhi nei prossimi giorni, prima di partire, che cos'è che si può dire complessivamente sullo stato di salute dei ghiacciai che andrete a visitare?
Beh, sicuramente, cioè, come sapete, i ghiacciai si stanno ritirando. Si sono ritirati anche l'anno scorso, che tutto sommato non era un'annata così terribile. Quest'anno toccheremo ancora di più con mano gli effetti della crisi climatica, perché insomma un'estate come questa, a quanto pare, è un'estate particolare rispetto al passato, normale rispetto al futuro, comunque un'estate piuttosto critica. E quindi si tratterà non solo di monitorare, ma anche di riflettere su quello che è il futuro del pianeta, volendo esagerare, ma soprattutto delle terre alte, perché stanno emergendo nuovi territori, stanno nascendo tantissimi laghi in alta quota, ruscelli di vario genere. Il ghiaccio non c'è più, ma ci saranno nuove sorgenti, quindi sarà anche da capire come utilizzare la risorsa idrica, per non parlare dell'aumento dell'instabilità della montagna, perché il ghiaccio serviva un po' da collante. Una volta che non c'è più questo collante, come stiamo osservando, ci sono crolli dovunque, dal pelvo al cervino al bianco e così via, quindi da capire come sta cambiando questa montagna e come noi ci dobbiamo adattare, perché è inutile continuare a far finta di niente. Il mondo sta cambiando, la montagna con una velocità forse superiore al resto e quindi diventa un pochino emblematica, ma tutto questo ci fa capire che da un lato dovremo insistere maggiormente sulla mitigazione e quindi sulla riduzione dei gas serra, cosa di cui si sente parlare molto poco, soprattutto a livello di governo e di istituzioni, e dall'altro anche come ci adatteremo a questo territorio che sta cambiando, perché è inutile pensare sempre di rincorrere le emergenze e piangere quando è troppo tardi, è importante prevenire, quindi pensare come governare questo mondo che sta cambiando.
Questa edizione della carovana che sta cominciando è la settima. Guardando indietro alla prima, per avere un'idea, quanto è peggiorata la situazione da allora?
Il fatto è che i ghiacciai non si stanno ritirando in modo lineare. Purtroppo c'è un'accelerazione che supera le stesse previsioni di noi e dei nostri esperti, e quindi quello che osservavamo 7 anni fa adesso non c'è più, cioè il panorama è completamente cambiato, tanto da rendere irriconoscibili alcuni luoghi che abbiamo frequentato nel 19-20.
C'è un esempio in particolare che ci può fare?
Ad esempio il ghiacciaio del Forni, dove noi andremo, era il secondo ghiacciaio italiano, primo anno noi l'abbiamo visitato, aveva ancora la maestosità, l'imponenza di un ghiacciaio, lo si toccava con mano, si osservavano le grotte di ghiaccio dalle quali usciva l'acqua. Adesso quest'anno io temo che andremo a sancire un qualcosa di veramente pesante e antipatico, di cui già il professor Smiraglia ci faceva cenno alcuni anni fa. Cioè andremo a vedere che non c'è più il ghiacciaio dei Forni come c'era un tempo, ci sono solo alcuni ghiacciaietti in alto, per il resto quasi di sicuro, comunque siamo prossimi, al distacco della parte frontale del ghiacciaio, e questo fa sì che rimanga solo una placca di ghiaccio inerme, perché noi sappiamo che il ghiacciaio è vivo, e solo più in alto ci saranno piccolissimi ghiacciaietti. Questo è il resto del grande ghiacciaio dei Forni.
Perché è importante preservare i ghiacciai?
Ma i ghiacciai sono un simbolo, sono una sentinella, sono un simbolo di un mondo che sta cambiando troppo velocemente, perché la natura si è sempre evoluta, ci sono sempre stati momenti di glaciali e interglaciali, però si sta evolvendo troppo rapidamente in conseguenza della crisi climatica. E quindi se noi rallentiamo la scomparsa dei ghiacciai, non solo facciamo del bene agli ecosistemi, alle popolazioni locali, ma anche allo stesso Po che d'estate ha tanto bisogno di acqua dei ghiacciai, noi facciamo del bene all'intera umanità, perché vuol dire che rallentiamo la crescita della temperatura, rallentiamo la possibilità, la frequenza degli eventi estremi, cioè manteniamo il nostro mondo in una condizione migliore anziché insomma, invece di andare a peggiorarlo, come ahimè accadrà, perché mi pare che al di là di una sensibilità comune diffusa, per il resto ci sia una grande distanza da questi problemi e una mancata efficienza nell'affrontarli.
Wanda Bonardo, responsabile nazionale Alpi per Lega Ambiente, intervistata da Andrea Monti, quindi in bocca al lupo a questa carovana dei ghiacciai che è partita oggi. L'ultima tappa tornano il 3 di settembre e sicuramente poi faremo il punto, un bilancio, e ci faranno anche una radiografia dei ghiacciai delle Alpi, come stanno. 19:58 minuti, questa è Pop Sera, Radio Popolare.
Da come mi guardi, da come ti siedi, sembra già che tu sia grande. Quando agiti i piedi, sembra già che tu sia grande. E me ne devo andare fra le case e il mare, quanto vorrei restare a sentirti cantare. E me ne devo andare, non restarci mai, torno tra un mese e un giorno a guardarti ballare. Ma se potessi spegnere questo mondo che brucia, potessi infrangere ogni regola e scusa, potessi ti racconterei di questo mondo che brucia, anche se ancora non hai paura. Mi nascosto dai giochi, sai, mi sembri già grande. Da come colori disegni quei fiori, sai, mi sembri già grande. E me ne devo andare, non restarci mai, torno tra un mese e un giorno a guardarti ballare. Che brucia, potessi frangerei ogni regola e scusa, potessi ti racconterei di questo mondo che brucia, ma noi senza paura, per questo mondo che brucia, 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 per questo mondo che brucia.
In collegamento Valentina D'Amico, buonasera Valentina.
Buonasera Sciauchi, buonasera agli ascoltatori.
Nostra collaboratrice, e soprattutto in questi ultimi anni ci ha raccontato il dramma, la tragedia dell'Ilva e poi ex Ilva, Valentina. C'è una storia che forse se uno straniero che non sa nulla quali sono stati gli effetti dell'Ilva sulle persone, una delle storie emblematiche è quella che ci racconterai.
Sì, è la storia di Andrea. Andrea è un bambino di 13 anni che è nato e cresciuto a Taranto, vive a Taranto. Conosceremo la sua storia tramite la sua mamma, Simona Peluso, che ci racconta il calvario di una malformazione genetica molto rara, molto debilitante, quella del gene SOX4, che è sostanzialmente un tratto del nostro DNA che aiuta il corpo a crescere nella pancia della mamma, a sviluppare gli organi, le ossa e il sistema nervoso. E una mutazione genetica del gene SOX4 può causare gravi problemi neurologici e ritardi della crescita. Sono stati scoperti pochissimi casi in tutto il mondo di bambini nati con questa mutazione. Il caso di Andrea è tra i più gravi. Il sospetto è che la mutazione genetica di Andrea sia dovuta all'inquinamento ambientale. Sicuramente è una mutazione genetica de novo, che significa le mutazioni genetiche più frequenti sono quelle che vengono trasmesse dalla mamma o dal papà. De novo significa che la mutazione è avvenuta dopo il concepimento, quindi non c'è una questione di DNA, è un fatto nuovo. Le mutazioni de novo hanno spesso correlazioni con le questioni ambientali, quindi se è difficile poter avere la certezza al 100% che la patologia sia legata all'inquinamento della grande industria, perché la dimostrazione certa è impegnativa, è vero anche però che questa correlazione non può essere assolutamente esclusa. È per questo che Andrea con la sua mamma ha fatto ricorso al Tribunale di Milano contro l'Ilva di Taranto insieme ad altri 9 cittadini riuniti nell'Associazione Genitori Tarantini, che hanno ottenuto il decreto della Corte d'Appello che ha disposto la chiusura a partire dal 28 ottobre prossimo. E Andrea ha scritto anche una lettera al Presidente della Regione Puglia Antonio De Caro all'indomani dell'incontro con il Ministro per le Imprese e Made in Italy Adolfo Urso, perché De Caro chiedeva certezze sul piano occupazionale e insiste sulla decarbonizzazione, e Andrea gli chiede perché vuoi tenere il mostro ancora aperto. Bisogna capire che a Taranto c'è una situazione sanitaria critica. Secondo studi recenti sono stati diagnosticati nel periodo 2006-2017 19 tumori infantili all'anno, con un'incidenza superiore all'attese sia nei maschi che nelle femmine. L'Organizzazione Mondiale della Sanità nel 2021 ha quantificato tra le 270 e le 430 morti premature in 10 anni. I dati dell'ASL tanto evidenziano un tasso di mortalità più alto rispetto al resto della regione, in particolare nei quartieri vicini al polo industriale, quindi il Tamburi, il Paolo VI, che registrano tassi più alti della media anche cittadina, per tumore del polmone, mesotelioma pleurico, tumore alla vescica, fegato, leucemie infantili. E gli studi con i dati sanitari alle emissioni industriali di diossine, benzene, idrocarburi policiclici aromatici, polveri sottili, amianto, connesse all'attività dell'impianto siderurgico. La cosa importante è che il problema sanitario riguarda allo stesso modo, se non peggio, i lavoratori dell'acciaieria e dell'appalto che lavora nel movimento tarantino, tra cui pure si registra un'alta incidenza di tumori. E i lavoratori sono ovviamente preoccupati per la perdita del posto di lavoro, però la domanda da porsi ormai è anche che tipo di lavoro. Un lavoro che uccide? Davvero ci sono alternative? È possibile, come gli attivisti, riconvertire la fabbrica, riconvertire gli operai dietro un'adeguata formazione, piegarli nelle bonifiche? Ecco, la mamma di Andrea alla fine dell'intervista ci dice: io non ho scelto di avere un figlio malato. Forse si può scegliere, si può pretendere un lavoro sicuro. La Corte di Giustizia europea ha sentenziato già da un po', non si può mettere le persone davanti ad una scelta, la salute o il lavoro. Nel 2026 dovrebbe prevalere il diritto alla salute, ad una vita degna di essere vissuta, il diritto ad un lavoro sicuro.
Sentiamo un brano dell'intervista. Tu hai fatto una lunga intervista con lei, mi sembra più di un'ora, e quello che sentiamo è un brano di 10-13 minuti. Ti chiedo che persona è Simona Peluso, quindi una che è combattiva, che vuole andare avanti nonostante tutto.
Simona Peluso è una che non si arrende, è una mamma molto tenace, è una mamma che è completamente sola, perché sin dall'inizio il marito ha deciso che evidentemente non ce la faceva ad affrontare questa situazione, quindi ha mollato tutto. Lei si è ritrovata da sola con questo bambino che via via accumulava patologie su patologie, come sentiremo. Ma non si dà per vinta. A un certo punto dell'intervista sembra quasi crollare, ma si riprende subito perché lei dice: Andrea ha solo me. E anche se non avesse solo me, io sono sua mamma, non posso non farmi carico di lui, perché lui è un bambino molto intelligente, avrebbe diritto a vivere una vita come tutti gli altri e ce la mette tutta. È assolutamente una donna forte, una donna tenace, come spesso se ne vedono in queste situazioni così di difficoltà drammatica. La mamma interviene spesso ed è sempre molto forte. Perché deve andare per due.
Grazie Valentina, sentiamo l'intervista. Grazie e buonasera. Grazie.
Grazie a te, ciao, Kim. Buonasera a te.
Simona, come si è resa conto che Andrea aveva evidentemente qualcosa che non andava? Qual è stato il campanello d'allarme?
Diciamo che la malattia mi è caduta addosso una mattina, che ero andata a fare una semplice ecografia, e mi sono ritrovata in sala operatoria a parto di un bambino che a loro dire non c'era più. Non sentivo il cuore, tant'è che poi è stato portato in terapia intensiva perché aveva un difetto cardiaco congenito e quindi è cominciato subito dal primo giorno di vita. Poi man mano sono arrivati i problemi, non stava seduto, non parlava, poi è arrivata l'epilessia, poi non riusciva a mangiare cibi solidi, vari disturbi neurologici, anche il semplice gesto di tenere in mano una penna o una posata si è portato a molto molto per le lunghe. Lui ha fatto un sacco di fisioterapia anche per le cose più semplici. Non è riuscita ad acquisire il controllo della vescica, purtroppo è danneggiata purtroppo permanentemente, quindi ha un'incontinenza H24, ha varie allergie, ha addirittura un'agnesia dei denti, nel senso lui già da predisposizione dalla nascita non ha i denti definitivi, ne ha cambiati alcuni, il resto terrà quelli di nascita da latte, perché non ha proprio i denti e quindi deve tenersi buoni quelli che ha, più che reggono. E poi da un anno è arrivato anche il diabete che ci ha devastato, perché adesso che diciamo cominciamo a rassegnarmi l'epilessia sono entrata 10 anni fa, però non si è mai, le crisi non si sono mai fermate, quindi abbiamo cambiato 3 farmaci, modifichiamo periodicamente il dosaggio, aumentiamo più che possiamo.
L'epilessia come vive lui gli attacchi quando arrivano? Cosa?
Lui più che altro ne subisce le cause il giorno dopo, perché lui li ha nel sonno, no? Il giorno dopo purtroppo ne ha avute tante, è stanco, gli fanno male tutti i muscoli, parla un po' come se regredisse un po' nel linguaggio, no? Non riesce a concentrarsi. Adesso con il diabete è ancora peggio, vai in ipo la notte, certe volte comincia a suonare e tu a qualsiasi ora, 3 di notte, 4 di notte, ti devi alzare e gli devi somministrare zucchero a un ragazzino che sta dormendo e vuole dormire.
Certo, e Andrea si rende conto di tutto?
Andrea odia questa diagnosi. Andrea il diabete lo odia profondamente. Non ha mai accettato neanche il danno alla vescica, perché per lui è umiliante portare il panno lì. Per quanto io possa cercare di consolarlo, di fargli vedere il lato positivo, non c'è il lato positivo. E il diabete è ancora peggio, lui lo odia. Perché quando sei costretto a mangiare quello che dice il diabete, quando dice il diabete, è tremendo. Io gli dico, l'ho dovuto dire purtroppo, non decidi tu, decidi il diabete ha deciso che adesso devi mangiare. Oppure che oggi non puoi mangiare quasi niente perché ce l'hai alle stelle. E certe volte ti vai ad andare a fare una passeggiata, scendi e te ne vai in ipo dopo 2 passi e ti devi sedere dove stai. Io già sono proiettata e terrorizzata per l'inizio della scuola, sinceramente. Sto cercando di istruire lui, però come puoi istruire un ragazzino che nel momento di panico, che sente suonare il sensore, vado io nel panico.
Che classe frequenta Andrea?
Lui farà la terza media quest'anno a settembre, un insegnante di
Con gli
sostegno.
amichetti come va?
Io non vedo l'ora che finiscono le medie. Spero veramente che cambi qualcosa alle superiori, magari in un'età diversa, perché io mi sono trovata a combattere con ragazzini che lamentavano i voti di cioè mio figlio, per prendere un 9 o un 10 si deve impegnare 3 volte di più di loro,
Sì.
e gli viene detto: ma tanto il tuo non vale niente perché tu c'è il sostegno, cioè a questi livelli. Io mi sono dovuta cancellare dal gruppo WhatsApp, che il diavolo sceso in terra, dei genitori, perché chiedevo, di parlare con i loro figli, spiegargli che alcune cose non sono dei privilegi, perché uno gli fece una scenata perché mio figlio usava la calcolatrice, perché lui è disgrafico, discalcolico, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi ha bisogno della calcolatrice. E in classe lamentavano questa cosa. E ho dovuto spiegare, anziché dirmi, guarda, hai ragione, facciamo un discorso ai nostri figli, vi spieghiamo che questo e quello. No, mi hanno mangiata viva. Anche io ho detto, allora, sai che sta? Dite ai vostri figli che se vogliono i privilegi di mio figlio, benissimo, basta avere una malformazione a un certo punto e poi bisogna cancellare. Perché veramente non puoi combattere. E stiamo parlando di mamme limitate, no, stiamo parlando della tanto bene. Io questi problemi alle elementari non ce li ho avuti. Perché? Perché erano tutte persone, anche Lino che è modesta. Non ho mai avuto problemi, né con le mamme né con i figli, mai.
Fa un po' pensare, no, questa cosa, anche perché siete a Taranto tutti nella stessa situazione precaria.
Sì. Allora, la scuola di mio figlio è l'unica scuola nel quartiere, in centro, e una mega scuola che fa asilo elementare e media, ha tantissime classi, e siamo pieni di ragazzi con sostegno. All'elementare ne avevamo 4 certificati e 2 no, però con patologie, quindi 6 su 20, su 21. E anche nelle altre classi, in ogni classe minimo 2 certificati, poi ci sono quelli che per motivi loro magari non vogliono, non sanno o evitano di farsi certificare i figli, e quindi sarebbero stati molto di più, ma l'incidenza è altissima.
E che tipo di patologie sono?
La maggior parte sono tutte neurologiche, spaziano dall'autismo ai disturbi dell'apprendimento, all'iperattività, eccetera, eccetera. A Taranto c'è una lista lunghissima d'attesa per avere la fisioterapia. Io sono, diciamo che sono stata mediamente fortunata, perché quando ho iniziato io 13 anni fa non c'era tanta consapevolezza, non tutti iniziavano la fisioterapia, ma subito dopo c'è stato proprio non c'era più posto. Io sono riuscita a entrare nel circuito, ma ho battuto i pugni, l'ipotonia grave del collo, se non l'avessi recuperata subito non l'avrei recuperata più, avrei rischiato di averlo sulla sedia a rotelle. All'inizio è stata tosta, mio figlio è stato abbandonato dalla parte paterna, purtroppo è una cosa che ci accomuna in tante in questo tipo di percorso, purtroppo anche lì se ce l'ho fatta io da sola ce la poteva fare anche lui, che aveva i mezzi economici, mentali per affrontare una situazione. Il mio figlio non ha zii, non ha nonni, non ha nessuno, è per questo che ho un rapporto molto molto particolare con mio figlio, simbiotico.
Siete molto uniti al punto da decidere insieme di presentare ricorso al Tribunale di Milano insieme all'Associazione Genitori Tarantini per denunciare il grave inquinamento ambientale che deriva dalla zona industriale di Taranto e nel vostro caso in particolare dalle ciminiere dell'ex Ilva. Come si fa ad avere la certezza che la patologia di suo figlio deriva dall'inquinamento ambientale?
È semplicissimo, non è ereditaria, perché noi abbiamo fatto la scansione sul trio, cioè su me, su mio ex, su lui col campione di sangue, ed è solo di mio figlio, non l'ha ereditata da nessuno. Mio figlio ha una malattia che quando gli è stata diagnosticata non esisteva in letteratura medica, era una mutazione e la stiamo studiando insieme ai genetisti. Io ci ho messo una vita per avere la diagnosi, sono dovuta arrivare in America con le cartelle di mio figlio tramite il Sant'Orso. Io sono seguita lì perché non c'è una pediatria specialistica, non c'è malattie rare a Taranto.
Si parla di 8 casi, quindi, al mondo, leggevo.
Pochissimi, però sono tutti rappresentati in modo diverso, nel senso non tutti hanno il quadro clinico di mio figlio. Pensa che il primo bambino che ho conosciuto con mutazione Genesox 4 mi ha contattato la mamma, quel bambino non c'era più. Ed è stata la prima persona con cui ho approcciato. E quando mi sono sentita dire, guarda, anche mio figlio aveva la mutazione Genesox 4, ma è morto a 5 anni per complicanze al cuore, aveva solo la cardiopatia, io ne sono uscita devastata. Il male peggiore è avere il terrore di chiudere gli occhi la sera, perché non sai effettivamente se tuo figlio il giorno dopo li aprirà. Io certe volte dico, io mi affanno medicina, questo, leggi quello, poi questo porta a quell'ospedale, certe volte dico, purtroppo non lo so, non lo dovrei dire, spero che non succeda mai, ma purtroppo non c'era la malattia, capisci?
Sì.
Non c'è niente che io possa fare. Allora certe volte quando lo sgrido e dico, studia, fai questo, dico, ma che cacchio va a fare? Tanto non lavorerà mai, è inutile che ci prendiamo in giro. Il diploma di mio figlio, se è fortunato che glielo daranno, sarà appeso al muro, non servirà a niente. Guarda, forse sto dicendo una cosa brutta, no? Avrei preferito 100 volte che non fosse consapevole mio figlio di quello che sta passando, perché il problema è proprio questo, e lui è consapevole, ha una mente brillante, avrebbe potuto fare tantissime cose, il primo della classe di letteratura, e non è giusto. Certe volte io dico, forse sbaglio, forse dovrei fare tutto il contrario, dovrei viziare da morire, non dovrei mandare più a scuola, tanto è un posto di merda, diciamocela tutta, perché l'inclusione non esiste, è un posto che gli ricorda ogni giorno che lui è diverso, nonostante sia bravissimo.
Però grazie a questa educazione che lei gli sta dando, no? Abbiamo potuto leggere quella lettera di Andrea, altrimenti avremmo avuto un bambino, un burattino. Ecco, suo figlio non è un burattino, ha diritto di vivere come tutti gli altri.
Mio figlio è al di sopra degli altri per alcune cose. Mio figlio non vuole che si uccidano le zanzare, per dire, vuole fare o l'entomologo o il biologo. L'unico che ha esultato quando l'insegnante gli ha detto che avrebbero fatto la Divina Commedia, che ha esultato quando gli hanno detto che l'anno prossimo faranno latino, quest'anno legge, è arrivato a leggere talmente tanti libri che un giorno era senza, si stava leggendo il vocabolario e ci ha detto tutto.
Ed è arrivato fino a Zuzzurellone, immagino, se l'ha letto tutto anche il vocabolario.
No, che poi era un bel vocabolario, perché l'ho comprato oggi, il Garzanti dei ragazzi, che era anche illustrato, è una, come se fosse una Medici, come dire. Quindi alla fine era anche interessante per un poverino.
Avevo necessità di raccogliere la sua testimonianza perché credo che sia veramente importante. Si parla soltanto di fabbrica e di Confindustria, sì, e di colossi industriali, di speculatori americani, e però poi di fatto chi ne fa le spese è la popolazione, sono bambini come Andrea. Sono...
Il problema è che non scendono mai a parlare. Perché non si vengono a fare una giornata con noi, che per una visita devi stare seduta ore, che è proprio logorante. La realtà la devono ascoltare da noi, non da chi ne trae giovamento. Alla fine noi non abbiamo chiesto di mettere, io non ho scelto di mettere al mondo un figlio ammalato, non l'ho deciso. Loro possono scegliere il lavoro, possono scegliere di non vivere sotto la fabbrica.
Intervista di Valentina D'Amico a Simona Peluso, mamma di Andrea, 13 anni, avete sentito la sua storia? Andiamo in musica fino alle 20:30.
Tell me your love.
Ricordo alle 20:30 Roundabout Miles per i 100 anni di Miles Davis a cura di Marcello Lorrai.
I'll be on the reaches, where is the blood moon you show, then cover up your tracks. And through the thinning branches I watched your taillights turn and wonder if you're ever coming back. I am my father's daughter, come hell or high water. Trouble came to find you, shadowed into every word and deed till it got you in its spell. They asked if I had seen you, but I've got no truck with men like them. They can go to hell. I am my father's daughter, come hell or high water. Never gonna leave him, despite the rights or wrongs I've got you, and I hope that you know. Daughter.
never gonna leave him. Despite the rights or wrongs, I've got you and I hope that you know. And I'm right behind you. There's a light that shines wherever you go. I am my father's daughter.
Pop Sera torna domani alle 18.30, come fino alle 20.30, quindi a tutti un caro saluto da Sciauchi, buona serata.